E siamo in collegamento a questo punto con Alessandro Martini. Sentiamo dei rumori in sottofondo. Alessandro, dove ti trovi in questo momento?
Sì, sì, sì.
Buongiorno, intanto, ben trovato.
Io mi trovo buongiorno a tutti, a voi e agli ascoltatori. Io sto appena uscendo qui ora sono al Pratone delle Cascine a Firenze, per chi è di Firenze
sa di che si tratta, certo.
Perché da diversi anni ormai mi onoro di essere stato come assessore al dialogo tra le confessioni religiose l'ideatore di questa iniziativa alcuni anni fa. Abbiamo dato la possibilità come città di Firenze ai fratelli musulmani di celebrare la fine Ramadan con la festa che loro fanno, con la preghiera, la mattina dell'ultimo giorno dei 40 giorni di Ramadan, proprio qui al Pratone delle Cascine.
Bene.
Un ambiente adatto, e quindi in questo momento in sottofondo forse sentite ancora la preghiera che si sta svolgendo con migliaia di credenti islamici, molti stanno ancora arrivando, perché è una preghiera che si ripete ogni mezz'ora praticamente per parte della mattinata.
Allora, io direi nella seconda parte della nostra conversazione con Alessandro Martini torniamo a parlare di questo argomento, perché ha anche dei risvolti, come dire, che insomma
ne abbiamo già parlato anche con voi,
ne abbiamo già parlato,
se
ma
non sbaglio
ci ritorniamo.
C'è una scuola in Italia dove si fa festa perché è la fine della Ramadan,
esatto, il che naturalmente ha creato diversi mal di pancia.
Certo.
Ci ritorniamo tra un poco, prima però in qualche modo siamo costretti a parlare di un'altra vicenda terribile. Collaudo con strage, questo è il titolo che troviamo su Repubblica. Disastro nella centrale idroelettrica sul lago di Suviana nel Bolognese, esplode una turbina, 3 morti, anzi purtroppo gli ultimi dati parlano di 4 morti.
Vi do i dati proprio
precisi
adesso.
Ci sono 4
morti,
per cui
5 gravi, tra cui uno all'ospedale di Careggi, quindi qui da noi, e 3 dispersi, quindi purtroppo.
Nell'impianto Enel Green Power era in corso una verifica. Cordoglio degli esponenti politici a partire da Meloni, monito di Mattarella, sia fatta piena luce. Poi si dice, il procuratore dice, ora i corpi, poi parliamo delle cause, l'inchiesta parte dalla manutenzione. Ma insomma possiamo già dire sin da adesso che si tratta dell'ennesima strage sul lavoro. E a Firenze cos'è? È passato un mese circa dal momento in cui c'è stato
due mesi.
La strage del supermercato, no? Insomma dello stabilimento che
la funzione deve essere lunga,
infatti.
Certo.
Il problema è come ci dobbiamo porre. In genere c'è questo sentimento, un po' di indignazione, però dura poco. Poi in qualche modo abbiamo l'abitudine, ci facciamo l'abitudine a queste cose. Ecco.
Tanta sofferenza pensando a delle povere vite spezzate così. E certo, però io credo sia giusto, per essere onesti e corretti, non assimilare tutti gli episodi,
certo,
nello stesso modo.
Chiaro.
Cioè perché tragedie sono tragedie tutte, certamente, ma in questa circostanza è una circostanza che va vista un po' a sé, a mio avviso. Perché? Perché si tratta tra l'altro di un lavoro estremamente rischioso e pericoloso, quello in cui sono stati protagonisti, loro malgrado, questi poveri operai. Siamo in una situazione estremamente delicata e difficile, dove un incidente così ovviamente non deve succedere, ma si può anche comprendere dal punto di vista della pericolosità e della difficoltà di lavorare in quelle condizioni, quella situazione. Questo non giustifica nulla, ovviamente. L'unico problema vero, grave, è capire se sono state prese tutte le precauzioni e tutte le attenzioni dovute proprio in relazione alla pericolosità e alla difficoltà del lavoro stesso.
È chiarissimo.
Questo è il punto.
Allora,
perché quando si comincia a parlare di subappalti,
sì, certo,
e di situazioni, si dice, io ho letto stamattina che è morto un 73enne, che a 73 anni, nonostante sicuramente fosse una persona abile in tutti i sensi, però 73 anni stare a 7 piani sottoterra in una circostanza di questo genere, cioè
qualche domanda la pone,
una riflessione su questi aspetti sottoterra. No, su questi aspetti, no?
Certo. Ecco, perché, allora, perché, allora perché, io perché, vorrei segnalare una cosa,
magari non abbastanza addestrate.
Certo, no, Alessandro Martini, vedo che per domani è previsto, era già previsto, Noi ti sentiamo Alessandro, noi ti sentiamo bene. Era già previsto per domani, giovedì 11 aprile, uno sciopero generale promosso da CGIL e UIL per tutti i settori privati. 4 ore di sciopero, 8 ore invece nel settore edile. Gli obiettivi sono, tra gli altri, zero morti sul lavoro. La salute e la sicurezza sul lavoro devono diventare un vincolo per poter esercitare l'attività di impresa. Cancellare le leggi che negli anni hanno reso il lavoro precario e frammentato, superare il subappalto a cascata e ripristinare la parità di trattamento economico e normativo per le lavoratrici e i lavoratori di tutti gli appalti pubblici e privati, rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione, incrementando le assunzioni nell'ispettorato del lavoro e nelle aziende sanitarie locali. Mai sul lavoro senza un'adeguata formazione, diritto alla formazione continua per tutte le lavoratrici e i lavoratori, una vera patente a punti per tutte le aziende e tutti i settori che blocchi le attività alle imprese che non rispettano le norme di sicurezza, diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di eleggere in tutti i luoghi di lavoro i propri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e obbligo delle imprese ad applicare i CCNL firmati dalle organizzazioni. Allora, naturalmente poi ci sono altri temi, ma noi ci fermiamo qui. Chiaramente uno si domanda, ma siamo sicuri che lo sciopero sia la modalità corretta per perseguire questi obiettivi? E poi chi sono gli interlocutori? È il settore privato, lo sciopero? Sentiamo cosa ne pensa Alessandro Martini.
Ma che sia l'unico mezzo o il mezzo migliore per far valere questi diritti, questo non lo sappiamo appieno, però certo è l'unico mezzo che hanno le organizzazioni sindacali a difesa dei diritti dei lavoratori per far venire fuori il problema, indubbiamente. Se non ci sono loro, oggigiorno non c'è nessun altro che sta diciamo puntando su questi obiettivi. Purtroppo c'è molto da fare su questo. La sicurezza, i diritti, l'attenzione alle persone in materia di lavoro credo sia tanto trascurato in questo momento quanto necessario e indispensabile. Questo è un punto, certo. Perché è inutile stare a lamentarsi di quello, delle tragedie che succedono, se poi non siamo in grado di tutelare abbastanza chi mette a repentaglio la sua vita, in questo caso è proprio il caso di dirlo, per fare dei lavori difficili, anche particolari, che hanno bisogno di tutte le tutele e le attenzioni possibili.
Va bene, su questo argomento naturalmente ne riparleremo e cercheremo di capire anche magari anche perché abbiamo tra i nostri collaboratori dei sindacalisti, insomma, quindi chiederemo anche a loro com'è l'esito di queste vicende. Intanto ci ascoltiamo una canzone, My Prayer for You, la mia preghiera per te. Poi torniamo a parlare con Alessandro Martini, di due temi importanti. Il primo è quello della corruzione della classe politica italiana. C'è l'ennesimo caso, non solamente abbiamo sentito la Puglia, abbiamo sentito del Piemonte, adesso a Palermo c'è un esponente di Fratelli d'Italia che insomma è indagato, insomma è un po' inguaiato, poi ne parliamo. Ma insomma l'idea di fondo è, ma possibile, ma cosa c'è che non funziona nella classe politica italiana che poi porta anche alla disaffezione nei confronti della politica? Ne parliamo fra poco. E poi ecco l'altro tema che abbiamo già annunciato, la fine del Ramadan, le feste degli altri, qualcuno potrebbe dire, no? Insomma, ne parliamo fra pochissimo con Alessandro Martini. Ascoltiamo intanto questa canzone, La mia preghiera per te, su RWS. My Prayer for You, Lisa Turner qui su RWS. Torniamo a parlare con Alessandro Martini e, come abbiamo anticipato prima della canzone, il tema che vogliamo affrontare a questo punto è quello della corruzione della classe politica italiana. In carcere ex consigliere di Fratelli d'Italia, l'arresto di Russo a Palermo, la richiesta anche sui casi di Bari e Torino. E il Corriere della Sera oggi a pagina 13 presenta plasticamente tre foto. L'ex assessora Anita Mauro Di Noia, 49 anni, PD, si è dimessa dall'incarico regionale di responsabile di trasporti e mobilità sostenibile dopo essere stata indagata per corruzione elettorale. Salvatore Sasà Gallo, ex dirigente, 85 anni, PD, già dirigente della SITAF, la società che gestisce la A32 Torino-Bardonecchia, e agli arresti domiciliari per peculato all'interno di un'inchiesta sulle infiltrazioni dei clan. E ancora, per concludere, Mimmo Russo, ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Palermo, è stato arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico mafioso, concorso in estorsione aggravata. È stato sospeso, abbiamo detto, immediatamente da Fratelli d'Italia, però, insomma, cos'è che non funziona? Tu che hai frequentato, diciamo così, sia pure nel Consiglio Comunale fiorentino, gli ambienti della politica, ti sorprende questa situazione, che poi è forse una delle prime cause del disinteresse, della non voglia di andare a votare sostanzialmente, no? Dello scollamento tra i politici e i cittadini. Ecco, una tua osservazione su questo argomentone.
Allora, sicuramente questa vicenda, che è l'ultima, però diciamocelo subito, di una lunga serie che viene da decenni, non da ora ovviamente, e mi turba ma non mi sorprende, mi turba profondamente. Purtroppo non è un unico caso, è una novità in assoluto, e questo la dice lunga sulla situazione del nostro paese anche rispetto alla gestione della vita pubblica, delle istituzioni, della politica. Ed è per questo che sono molto turbato, perché oltre a essere questi episodi segnale di una gravità estrema, sono anche un elemento molto molto concreto e certo di allontanamento e di disaffezione da quello che è il fondamento, se vogliamo, della vita civile e di un paese, quello della partecipazione della vita delle istituzioni di una comunità che, per esempio, a cominciare dall'espressione di un voto che, come sappiamo, è sempre andato a diminuire, quindi a ledere anche quello che è la democrazia del paese stesso. Oltre a fare questo, naturalmente crea una serie di problemi legati anche proprio alla salute del paese, ecco, stesso, e della comunità.
Alessandro Martini, allora mettiamo che c'è un ascoltatore in questo momento che ti sta ascoltando, dice: io non c'ho più voglia di andare a votare. Sì. Ecco, tu che cosa gli rispondi? Proprio pensa a questa persona che ti dice così.
Sì, ma non ce n'è solo uno, ce ne sono tanti. Pensando a questa persona io dico, intanto in assoluto parto dalla questione più forte, non dobbiamo lasciarci vincere da questa opinione. farei di tutto per convincere a non avere, a non mantenere questa opinione. Perché? Perché è un danno che si fa per se stesso, perché non partecipare significa non dare un segnale ovviamente che può aiutare altri a capire, ma significa sicuramente dare un segnale negativo sulla sorte anche di se stesso, perché poi alla fine è quello che si va su cui si va a incidere.
Bene.
Diciamo così.
Allora, a questo punto,
poi direi, scusa, prego, rapidamente dico anche bisogna che si partecipi e si incida su quello che è il tessuto civile del nostro paese per combattere questa piaga, e la piaga si combatte appunto con un'etica e una volontà di comportamento e di dirittura morale che è purtroppo la grande assente di questo momento.
Bene, allora hai le due donne della politica italiana, quelle che contano di più, Elis Lein e Giorgia Meloni, che vengono da te e ti chiedono qualche suggerimento per cercare di, come dire, espellere la corruzione dai loro partiti, dai loro due partiti, no? Visto che abbiamo parlato...
Ma io, a parte questa è una cosa abbastanza paradossale, ma insomma stiamo al gioco,
certo.
E ti dico che non è un gioco poi alla fine, perché è una cosa seria, e quindi per questo ti rispondo. La questione fondamentale è che oggi si arriva a far politica, come si dice, senza avere quei fondamentali della politica che sono indispensabili. Cioè oggi non si fa formazione alla vita politica, non si fa esercizio di vita politica inserito in un contesto, ma si prendono le persone per vari motivi, non c'è tempo qui per dettagliare, le si inseriscono in circuiti che sono di gestione della cosa pubblica e che non hanno nulla a che vedere con un percorso anche deontologico di cui la politica ha bisogno. La bella politica, la politica è importante, ha bisogno di valori, ha bisogno di esperienze.
Quindi in qualche maniera
la vita,
come dice Bersani, ci sono dei partiti troppo liquidi in questo momento, ecco, un po' per usare un'espressione.
Ma probabilmente non ci sono neanche per i partiti, diciamo partiti liquidi, ma neanche per i partiti. Okay. La forma partito oggi è soltanto un'aggregazione temporanea, si potrebbe dire di scopo, come quando si fanno delle... non sono invece luoghi di formazione e di palestre, come si usa dire.
E quindi questo è l'obiettivo e il suggerimento che daresti ai nostri leader. Claudio?
No, intanto questo. E poi questo è ancora più grave, una distrazione, diciamo così, della politica da quelli che sono i valori di un'etica che è fondamentale. E questo in modo trasversale.
Certo.
Non ci stupiamo se sono arrestati quelli di Fratelli d'Italia come quelli del PD. Stupiamoci del fatto che gente senza una morale, senza una dirittura di vita etica, che si trova probabilmente a gestire cose che sono più grandi di loro e per cui non sono incontrollabili poi.
Chiaro. Claudio, una battuta finale su questo argomento.
Io credo che a noi, e lo vedo qui perché c'è un altro fatto a Belletri che è molto particolare, perché riguarda Antonio Angiolucci, che è un imprenditore dei giornali, che ha tentato, e questo c'è un'inchiesta sul tentativo di corruzione dell'assessore alla sanità D'Amato, si parla di 250.000 euro su una... Quindi per dire che se non si risolve il problema del conflitto di interesse,
quindi
non si può
anche
pensare che delle persone vanno a fare i deputati.
C'è anche questo tema del conflitto di interesse
che ormai è finito,
che risale a decenni fa.
Una legge sulla difesa dei giornalisti.
Certo. Allora, un tema questo che riprenderemo naturalmente, però prima di lasciare Alessandro Martini vogliamo tornare sul luogo in cui ti sei trovato, ti abbiamo contattato, e cioè alle Cascine, dove si sta concludendo il Ramadan con questa festa collettiva che è anche un momento di grande spiritualità, insomma, dei fratelli islamici. Naturalmente ci sono delle persone che dicono sono feste che ci riguardano, sono cose, ci sono delle scuole che hanno fatto
scuola di Pioltello.
Pioltello, ma immagino che anche in altri posti sia questa attenzione, ecco, in qualche modo perché dovremmo interessarci di queste cose? Io ti faccio una domanda retorica, Alessandro Martini, ma insomma penso che lo possiamo fare.
Sì, sicuramente la domanda è retorica, ma il tema è importante, è concreto, è vivo. Io ho appena visto con i miei occhi, in questa giornata di festa per i fratelli musulmani, migliaia di persone, per lo più giovani, anche molte donne, bambini, ragazzi che sicuramente oggi non andranno a scuola perché sono a fare festa per la loro idea, per la loro religione, per la loro fede, perché per loro è un giorno importante. Dicendo festa degli altri sicuramente non si dice il vero, nel senso, lo capisco il tema, perché ormai in provincia di Firenze si parla di almeno 30.000 persone che vivono stabilmente, quindi sono cittadini di fede musulmana. Stamattina lì alle Cascine ho intravisto migliaia, probabilmente sono non meno di 5.000 persone, e tra l'altro in una situazione abbastanza difficile, che è piovuto, per cui al Pratone non era facile distendere lì i loro tappeti, cioè anche piuttosto complicato. Io mi onoro di essere stato, come assessore al dialogo tra le confessioni religiose del Comune di Firenze, l'ideatore di questa iniziativa che ha messo fine a una difficoltà oggettiva che veniva posta nella giornata appunto del Ramadan e poi nella giornata del sacrificio che si avrà tra 40 giorni, queste due date fondamentali della fede islamica, nel ritrovarsi e radunarsi in migliaia. Loro non hanno un luogo grande dove potersi radunare, sono una realtà abbastanza in crescita, sicuramente abbastanza giovane per noi, e quindi hanno creato tutte quelle difficoltà nel contesto che però dobbiamo affrontare e le dobbiamo vivere in maniera positiva, perché questi sono cittadini, sono persone, sono diciamo una realtà che ormai stabilmente è tra noi. La pluralità delle fedi come pluralità delle esperienze, delle culture, delle storie, che non solo devono convivere, ma possono e sono auspicabili le convivenze in questa diversità, perché in questo modo c'è la crescita e lo sviluppo di un contesto sociale, civile e anche culturale. Bene. All'interno di una realtà religiosa come questa.
Alessandro Martini, grazie davvero per questo tuo intervento. Claudio,
una notizia in questo senso che mi ha turbato molto: il comune di Turbigo ha negato in tutti i modi tutti i posti per chiudere il Ramadan, ha trovato tutte le
provincia
volte
di...
una scusa, è Turbigo, allora è comune, ma l'ho visto in televisione l'altra sera, il sindaco di Turbigo ha trovato sempre la scusa che non era il luogo adatto, ma hanno fatto vedere un prato, e devo dire la richiesta era talmente semplice, talmente attenta, talmente... Cioè, ecco, queste cose ci lasciano, cioè ci sembra che veramente semino il fatto di volere per forza creare poi un risentimento, no? Perché insomma liberamente le hanno fatte di tutti, gliel'hanno bocciati 10, ma uno addirittura un prato come potesse essere in Quercione tranquillamente.
Allora,
stavo detto per sicurezza pubblica.
Quindi vicino Milano è il paese.
Queste posizioni sono ovviamente non commentabili, perché è come ragionare con gli occhi dietro le spalle, voglio dire, no? Si guarda a una storia passata senza conoscerla peraltro, e non si guarda invece alla prospettiva futura, perché è nell'integrazione, è nell'accoglienza reciproca che si può costruire attraverso il dialogo un mondo migliore per tutti.
Allora,
questo è il punto.
Allora comunque concludiamo con un aggiornamento che trovo su Repubblica di Milano: il sindaco di Turbigo cede al prefetto, la fine del Ramadan sarà festeggiata al campo sportivo. Il 10 aprile nel campo sportivo di Turbigo i fedeli musulmani si radunano in questo momento per la preghiera rituale che chiude il lungo digiuno.
La
quindi,
cosa triste è che insomma, ci sia bisogno di un prefetto impone un luogo.
Certo.
Il prefetto che impone un luogo è sempre una
sconfitta
negativa
della politica. Allora, dobbiamo concludere. Ringraziamo Alessandro Martini per essere stato in nostra compagnia, poi su questi temi ci ritorneremo. Grazie davvero.
Grazie a voi,
Alessandro.
Buona giornata.
Grazie, a presto.